Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam. Questa sera in studio con voi Silvia Terribili. E il tema di questa sera è l'ambiente e la salute. E ne parleremo in particolare con Ferdinando Laghi, che è il direttore e presidente dell'associazione ISDE, un'associazione internazionale di medici per l'ambiente. Ma prima di passare al nostro ospite di questa sera, io vorrei farvi ascoltare Pino Daniele in I Say Stocca.
Ma voglia parlare. senza paura se ne va. Si ma torna nella masciata. Hai sei sto ca, ogni tanto sa da fa. Tutta stu
benvenuto al dottor Ferdinando Laghi in linea, mi sente?
Buonasera, grazie.
Buonasera, grazie di essere qui con noi a Radio Onda Italiana. E la prima domanda che vorrei farle è naturalmente di spiegarci cosa è l'ISDE, che cosa fa la vostra fondazione, la vostra associazione, quali sono gli scopi, perché è nata.
Certo, certo, grazie. ISDE è un acronimo che sta per Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente. Noi siamo ISDE Italia, quindi l'affiliazione italiana, ed è un gruppo che nasce addirittura nel 1989 da parte di un gruppo appunto di medici che aveva fin da allora ben presente che il rapporto ambiente e salute è un rapporto inscindibile e che quindi non si può parlare di una reale prevenzione e di mantenere un buon livello di salute se non riusciamo a eliminare o almeno a ridurre i determinanti ambientali, cioè gli inquinanti di aria, acqua, suolo e cibo, che quindi determinano tantissimi problemi di salute a tutti gli abitanti della Terra. Quindi ISDE Italia nasce, quindi questa associazione italiana Medici per l'Ambiente, che ripeto nasce oltre 30 anni fa, quindi con una lungimiranza, devo dire, assolutamente rimarchevole, e vuole praticamente ancora oggi favorire l'incontro fra scienza, politica ed etica, cioè far spingere il decisore politico a usufruire delle acquisizioni scientifiche per fare quelle scelte che abbiano poi una ricaduta positiva sulla salute delle persone. E un altro elemento fondamentale e caratteristico della nostra associazione è che noi facciamo molta advocacy, cioè portiamo il portato scientifico, le acquisizioni scientifiche, non soltanto diciamo a livello istituzionale, ma anche cerchiamo di diffonderlo a livello di pubblica opinione. E per fare questo, e questa è anche una originalità della nostra associazione, permettiamo non soltanto ai medici, perché il rapporto ambiente-salute è un rapporto complesso che richiede più professionalità, per cui di ISDE, di Medici per l'Ambiente, fanno parte, certamente la maggior parte sono e siamo medici, ma anche altre categorie professionali, biologi, chimici, avvocati e così via, cioè tutti quelli che condividono questa visione unicistica, cioè del rapporto fra ambiente e salute.
Sì, e questa è la rete italiana, ma avete anche una rete internazionale oppure dei collegamenti con altre?
Certo, certo, certo. E infatti noi come ISDE Italia abbiamo, come dire, l'orgoglio di essere la prima associazione nazionale che nasce con questo originale specifico scopo, ma appena l'anno dopo, già nel 1990, quindi quest'anno è il trentennale della fondazione appunto di ISDE Internazionale, che è un'associazione appunto internazionale a cui sono affiliate associazioni di ben 24 nazioni nei 4 continenti e di cui attualmente sono io il presidente internazionale, e che è riconosciuta, questo anche è un elemento credo abbastanza significativo e importante per tutti noi, è un'associazione riconosciuta sia dalle Nazioni Unite che dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con cui collaboriamo, diciamo, con entrambe le istituzioni.
Sì. Bene, veniamo subito all'attualità. Naturalmente è il piano Colao che praticamente vuole riformare l'Italia, ma qual è la posizione di ISDE per quello che concerne salute, ambiente? Poi pensiamo anche al 5G.
Sì, guardi, noi per la verità siamo, lo dico con grande rammarico, ma con grande chiarezza, siamo stati sconcertati e molto delusi dal risultato del piano Colao, perché pensavamo, tutti pensavano in realtà a livello globale, che la Covid-19 avesse insegnato qualcosa nel rapporto uomo-ambiente e nel come diciamo prospettare un futuro diverso che è possibile, e ci siamo trovati di fronte a un piano Colao che non introduce quei cambiamenti radicali, ma neanche piccoli cambiamenti positivi, che la situazione globale, non solo nazionale, ma globale, diciamo, richiederebbe. È una proposta, diciamo, banalmente, negativamente iperliberista, che ripropone come soluzioni proprio quei problemi che in realtà hanno condotto alla crisi attuale attraverso la pandemia. Mi rendo conto che questo può sembrare un giudizio estremamente negativo, estremamente duro, pesante, ma per la verità, diciamo, così è, leggendo nel dettaglio il piano. Il problema della prevenzione per quanto riguarda i rischi per la salute, di precauzione, il fatto che sono del tutto carenti o del tutto assenti, il rapporto ambiente e salute viene sacrificato ad altre logiche, appunto, iperliberiste, e quindi a questo punto noi siamo assai preoccupati, perché proprio essendo noi diciamo interessati specificamente all'ambiente e alla salute, che sono, ripeto, due aspetti inscindibili, e soprattutto la prevenzione primaria. Cioè, noi non vogliamo continuare a inseguire malattie che nascono dall'alterato rapporto fra l'uomo e il pianeta che ci ospita, cioè il pianeta Terra. Noi dobbiamo lavorare, la salute non è soltanto, diciamo, è innanzitutto l'assenza della malattia, oltre che uno stato di benessere. Quindi bisogna lavorare per la prevenzione, e se si vuole fare prevenzione, naturalmente non possiamo non valutare negativamente un piano che rispetto all'ambiente ripercorre vecchi schemi e non tiene nel debito conto la necessità di un riequilibrio fra l'uomo e la natura e l'ambiente che lo circonda. E per cui lei ha fatto cenno al 5G, no? Il 5G per esempio è uno degli esempi più clamorosi, cioè il 5G che la letteratura scientifica internazionale, non soltanto noi ISDE, individua come una scelta rispetto alla quale non ci sono elementi scientifici che ci confortino per mancanza di rischi, ma anzi ci dicono che con ogni evidenza si avrà un'accentuazione enorme di campi elettromagnetici con i rischi collegati. E allora a questo punto noi ci saremmo aspettati, avremmo sperato in una moratoria, in un approfondimento di studi scientifici assolutamente, diciamo, praticamente attualmente inesistenti. Invece ci troviamo paradossalmente a una velocizzazione del processo di implementazione, che arriva addirittura ad escludere la opponibilità locale nei confronti del 5G, cioè praticamente si esce anche dal campo della salute e si arriva alla, se posso dire, anche questo sembra molto tranchant, molto duro come argomentazione, si arriva anche a una messa in discussione della partecipazione democratica dei cittadini, e questo è un fatto assolutamente molto grave. E questo 5G, ma anche altre cose, non si può non tener conto che l'attuale situazione di crisi ambientale dipende, come dicevamo, sostanzialmente da questo disequilibrio, no? Che ci ha dato i cambiamenti climatici, le desertificazioni e tutto quanto. Allora, per esempio, non si può rimanere nel generico invocando le energie alternative, eccetera. Bisogna fare delle scelte. Per esempio, questo è un altro delle nostre grandi battaglie nazionali e non solo, bisogna assolutamente depennare le biomasse e quindi i processi di combustione come fonte di energia rinnovabile. I processi di combustione, oltre a distruggere boschi, foreste e quindi un patrimonio enorme, grandissimo, insostituibile, praticamente aumentano il problema dei cambiamenti climatici, che derivano proprio dalle combustioni di origine antropica. Quindi di fatto le biomasse, intese come fonte di energetica sono sovrapponibili ai combustibili fossili, quindi vanno depennati, quello è un grandissimo equivoco. E quindi ecco che questo è un altro degli esempi di un piano che parla, fra le altre cose, di capitale ambientale, quindi chiarendo proprio anche nel lessico, nelle parole, come si ha come base una concezione economicista nei confronti dell'ambiente, non una concezione naturalista che deve, che vede ancora una volta l'uomo al centro, questa concezione antropocentrica dell'uomo che è il padrone incontrastato del pianeta, che in realtà non è di sua proprietà, che ci ospita, che noi dovremmo, come è noto, lasciare in condizioni almeno uguali, ma lo lasceremo molto peggio alle future generazioni.
Sì. E addirittura Vittorio Colao si spinge anche sul 5G chiedendo di innalzare i limiti, che per l'Italia sono 6 volt metro, sì, purtroppo sulle 24 ore, non sui 6, esatto, minuti come era originariamente, ma lui vuole alzarlo a 61 volt per metro, questo per permettere il 5G.
Esatto.
È possibile fare opposizione a questo innalzamento di limiti? Vede delle possibilità?
Anzitutto io, già questa proposta, no, fa, se mi permette un commento, fa giustizia di una delle sciocchezze, delle falsità che girano sul 5G, perché lei saprà sicuramente che da parte di molti propagandatori, perché non è possibile chiamarli diversamente, certo non scienziati, del 5G addirittura si pretende che l'implementazione del 5G non si sa in base a quale processo, a quale procedimento, determinerebbe un abbassamento dei campi elettromagnetici. Allora non si capisce perché questa strenua battaglia, non solo in Italia, anche in altri paesi dove i limiti sono più alti, ci sono proposte di legge sostenute dalle grandi compagnie telefoniche e non solo, per innalzare comunque i limiti. Quindi questo dimostra che, come sosteniamo noi, in base a evidenze scientifiche inconfutabili, io credo, il 5G introdurrebbe un potenziamento grosso, importante, dei campi elettromagnetici generati dalle radiofrequenze. Quindi già questo è un dato di cui tener conto, perché fa chiarezza su un aspetto fondamentale della questione che si cerca di dissimulare o addirittura di capovolgere. Poi c'è da dire che fortunatamente finora quello di Colao è un piano. Fra l'altro, in questo strano paese noi vediamo che a fare queste schede, fra cui il 5G, viene chiamato una persona con un enorme conflitto di interessi, che fino all'altro giorno è stato il capo di Vodafone, cioè ha avuto un incarico preminente in Vodafone, e a quanto ho letto recentemente nel consiglio di amministrazione attualmente di Verizon, quindi del colosso mondiale per la telefonia cellulare. Quindi questo è già una cosa del tutto riprovevole. Dicevo, si tratta di un piano rispetto al quale devo dirle che in questi giorni sono sorte tantissime critiche, non soltanto da parte nostra, cioè di chi si interessa di ambiente e salute, ma dell'impostazione complessiva del piano, che non sembra rispettare le indicazioni, anche le necessità stesse complessive del nostro paese. Quindi innanzitutto vediamo come evolve questa situazione e che cosa il governo recepirà da quella che è semplicemente ad oggi una semplice proposta. Dopodiché, se questa proposta malauguratamente dovesse essere in qualche modo recepita, attenzionata, fatta propria dagli organi di governo, certamente noi adiremo tutte le vie legali di mobilitazione e di informazione e mobilitazione pubblica, proprio attraverso la nostra azione di advocacy, che si renderanno ovviamente a quel punto necessarie. E come noi, anche in Italia c'è la alleanza Stop 5G, alleanza Stop 5G Italia e altre associazioni che vogliono tutelare i consumatori e la salute dell'opinione pubblica. Quindi ancora questo passaggio, ancora troppo c'è da fare, troppo c'è da fare.
E veniamo a un altro tema molto caldo, si parla dello sviluppo del vaccino anticorona, sì. E in particolare tre stati, l'Italia, ma insieme all'Olanda, insieme alla Francia e alla Germania, sta sviluppando, diciamo che più che altro ha investito, per quello che riguarda l'Italia, io leggo nei quotidiani olandesi 180 milioni di euro investiti in questa scommessa, perché praticamente lo studio del vaccino al momento è ancora in una fase sperimentale e manca la fase numero 3, che è proprio quella della sperimentazione su 10.000 pazienti o 10.000 volontari. Ma come si fa a investire già così tanto, a scommettere su un vaccino che deve passare ancora l'avallo più importante, che è quello della sperimentazione poi pratica, certo, sulla sua efficienza? Qual è la vostra posizione al riguardo?
Il problema, tra l'altro, c'è anche la Gran Bretagna, perché c'è una joint venture proprio anche scientifica che vede strettamente collegate Italia e Gran Bretagna. Per questa si suppone fornitura, si parla di qualcosa come 400 milioni di dosi a livello solo europeo e 30 milioni di dosi soltanto per l'Italia. Ora, quindi è del tutto evidente che nel problema vaccinazione da SARS-CoV-2 c'è un nocciolo anche economico-finanziario che sarebbe sciocco negare. Questo è veramente un investimento enorme che può dare guadagni ancora più rilevanti, che però parte da un problema reale e concreto, una pandemia rispetto alla quale, fra l'altro, c'è una corsa, come certamente saprà, alla ricerca del vaccino, perché credo siano oltre 130 centri a livello internazionale impegnati in questo tipo di ricerche. Chi taglierà il traguardo per primo ne avrà non soltanto fama, ma appunto anche cospicui guadagni.
Ma già questo è preoccupante, già questo è preoccupante, certo, perché è una corsa all'investimento. Gli olandesi parlano di scommessa, proprio per l'Olanda una scommessa su qualcosa che ancora non c'è, che deve essere dimostrato.
È una scommessa in quanto sono stati anticipati la giustificazione ufficiale è quello per accelerare i tempi, ma sono state anticipate risorse economiche enormi a livello proprio di stati, perché per avere per accorciare al massimo i tempi della produzione, perché naturalmente i tempi della sperimentazione più di tanto non possono essere accorciati, perché bisogna seguire qual è l'andamento, la risposta delle persone, dei pazienti, dei volontari. Quindi l'azzardo è quello di investire tutti questi soldi in un progetto che potrebbe rivelarsi fallimentare. Quindi è estremamente importante che ci sia un organismo di controllo che garantisca eventualmente l'efficacia e la sicurezza del vaccino. Quindi che il fatto economico non sia l'elemento più importante. Dopodiché la ricerca di questo vaccino risponde obiettivamente a una necessità determinata dalla presenza della pandemia e di questo nuovo coronavirus, rispetto al quale soltanto adesso stanno venendo fuori, dopo mesi, delle terapie diverse a secondo del grado di intensità dei sintomi e della gravità della malattia, che però anche loro debbono essere testate, non sappiamo, dato che ci troviamo di fronte a una realtà del tutto sconosciuta, che è nata proprio per l'aggressione che c'è da parte dell'uomo di questi santuari dove ci sono tantissimi virus che stanno, come già è successo in passato con la SARS, con l'influenza aviaria, con la suina, con la MERS e così via, e, diciamo, per cui ci sono tanti virus finora confinati in una sorta di santuari che poi hanno avuto, proprio per questa aggressività ambientale, hanno avuto contatto con l'uomo e hanno fatto lo spillover, cioè il salto di specie. Quindi se comunque al di là dell'investimento economico si arrivasse all'elaborazione di un vaccino sicuro ed efficace, sarebbe certamente un'ottima opzione di cura preventiva. Tenga conto che noi come ISD, fra l'altro, perché il problema del vaccino e delle vaccinazioni in genere è un problema complesso, perché riguarda non soltanto una singola malattia e un singolo vaccino, ma riguarda anche le modalità. Si parla tanto delle modalità di vaccinazione, quanti vaccini mettere insieme, che cosa mettere come adiuvante, quali sostanze, cioè quelle sostanze che potrebbero anche essere potenzialmente pericolose, messe per far attecchire meglio il vaccino e così via. Noi come ISDE stiamo valutando la possibilità di produrre un documento che faccia un po' di chiarezza proprio sulla problematica vaccinale in genere. Su quella della SARS-CoV, rispetto della SARS-CoV-2, speriamo che si abbia quanto prima un vaccino che però, ripeto, al di là delle scommesse, degli investimenti, deve essere sicuro ed efficace.
Sì. E questo vaccino, semmai si dimostrerà efficace, dovrebbe comunque essere somministrato ogni anno come quello anti-influenzale?
Guardi, anche questa, diciamo, è una cosa di cui possiamo parlare, ma rispetto a cui noi abbiamo incontrato per la prima volta questo virus, che è simile ad altri, come per esempio anche banalmente a quello del raffreddore, no? Soltanto che ovviamente si è dimostrato ben più pericoloso. Non ne conosciamo però le caratteristiche, ancora adesso diciamo le caratteristiche e le modalità, come dire, di comportamento, per cui non sappiamo, per esempio, che tipo di evolutività possa avere. Noi ci vacciniamo per l'influenza ogni anno perché ogni anno il ceppo influenzale cambia, quindi il vaccino dell'anno precedente non è più efficace con questi mutamenti che nel frattempo ha avuto il virus. Quindi noi della SARS-CoV-2 da una parte non sappiamo come evolverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e dall'altra non sappiamo neanche, cioè proprio che ancora dobbiamo elaborare, costruire questo vaccino, non sappiamo per esempio neanche, una volta che un soggetto venga vaccinato, per quanto tempo sarà protetto nei confronti di quel ceppo per cui è stato vaccinato. Quindi potrebbe teoricamente essere che la protezione sia solo per qualche mese e quindi che il soggetto debba essere vaccinato anche più di una volta nell'anno per lo stesso ceppo, oppure può essere che l'immunità sia prolungata, però l'anno dopo il SARS-CoV-2, rimanendo ugualmente pericoloso, cambia in qualche componente, per cui è necessario riparare il vaccino sulle modifiche che il virus ha adottato, ha preso nel frattempo.
Sì. Si è anche detto che nei vari paesi europei in realtà il virus era diverso, aveva delle caratteristiche genetiche diverse. È proprio così?
Sembrerebbe assolutamente che il ceppo europeo sia per esempio diverso dal ceppo cinese e credo che anche i ceppi invece degli altri continenti varino in qualche modo. Diciamo, poi ripeto, stiamo imparando, si può dire, giorno per giorno dall'andamento di questa situazione, per cui ancora adesso non è chiarissimo per quale motivo, per esempio, in Italia c'è questa crasi, diciamo, macroscopica fra il centro e soprattutto il nord e il sud Italia. Io abito in Calabria, no? Dove, pur godendo di un sistema sanitario regionale certamente meno efficace della media italiana, ma devo dire che quello lombardo ha avuto veramente una pessima, ha dato veramente pessima prova di sé, proprio perché la Covid-19 ci ha insegnato tante cose, ci ha insegnato per esempio che è necessario presidiare bene la medicina pubblica, la medicina territoriale, la medicina di prevenzione, e che fare riferimento soltanto agli ospedali è concettualmente errato. Dicevo, comunque in Calabria, pur avendo una efficienza ed efficacia organizzativa inferiore, abbiamo avuto un livello infettivo molto molto basso, certamente anche in questo caso per dinamiche ambientali. Addirittura si pensa anche per possibili caratteristiche genetiche delle popolazioni meridionali che le renderebbero meno sensibili all'attacco del SARS-CoV-2. Sono tutte cose che sapremo nei prossimi mesi. Noi in pochi mesi effettivamente abbiamo imparato tantissimo, ma ancora di più dovremo imparare nei prossimi mesi, io ritengo.
Ma se il virus quindi è diverso da paese a paese, come si fa a sviluppare un vaccino che va bene per tutti?
Questo ce lo diranno le ricerche di laboratorio, bisognerà vedere i vari ceppi che verranno trovati come risponderanno, per cui se già ci fosse un ceppo europeo, può essere che per caratteristiche genetiche, anche se diverso una volta che penetra nell'uomo, può essere che sia ugualmente sensibile alla stessa tipologia di vaccino, quindi perché magari il vaccino può essere orientato sugli aspetti per esempio caratteristici che permettono al virus di legarsi alle cellule respiratorie, e quindi dato che questi spike sono comunque presenti in tutti i tipi dei virus cinese piuttosto che europeo, allora può essere che il vaccino sia efficace in entrambi i casi. In ogni caso, se anche dovesse essere efficace a livello europeo, considerando gli sfracelli che ha fatto nella maggior parte dei paesi europei, già si partirebbe da una situazione di vantaggio, perché comunque non dimentichiamo che, se è vero, come qualcuno ritiene, che l'irraggiamento, il caldo, i raggi ultravioletti più intensi collegati alla stagione estiva possano essere possano frenare l'avanzamento dell'epidemia, e allora a questo punto però c'è da aspettarsi che ci sono diverse osservazioni e diverse supposizioni in questa direzione, che con il passare della stagione estiva verso settembre-ottobre ci possa essere una ripresa infettiva, per cui già avere un virus, un vaccino che non credo possa essere possibile avere entro i prossimissimi mesi, entro settembre, ottobre, mi sembra un tempo eccessivamente ristretto, però averlo può significare mettere in situazione di sicurezza alcune centinaia di milioni di persone intanto.
Sì, perché quello che riguarda la zona di Bergamo, io ho letto in varie testate che precedentemente all'epidemia c'era stata una massiccia vaccinazione antinfluenzale, tipo 185.000 persone vaccinate,
sì, sì.
Non solo, ma poi in queste regioni sappiamo anche che sono state installate molte antenne, se non 5G, perché ancora, ma 4,5, diciamo, quindi aumentando la potenza, andando verso il 5G. Potrebbero esserci dei fattori concomitanti, per esempio una risposta particolarmente infausta a questa vaccinazione influenzale e anche vaccinazione antimeningococco, che si è verificata in queste zone? Almeno questo è stato riportato da vari,
sì,
trovato.
Sì. Guardi, al momento sono studi osservazionali, cioè non c'è in questi studi, ancora sono tutti studi che danno delle osservazioni basate su analisi di dati, che non sono, diciamo, che non vedono la complessità della situazione. E non è raro trovare, come dire, studi che magari 15, ma proprio 15 giorni fa, 2 settimane fa, osserva una cosa e dopo 15 giorni escono altri studi che osservano esattamente il contrario. Quindi bisogna usare molta cautela proprio perché diciamo la scienza si nutre di certezze che in questo momento assolutamente, a mio parere, non ci sono e non abbiamo. Per opporsi al 5G, io dico, non dobbiamo certamente ricorrere, e io credo che sia, per dirla chiaramente, e ISDE ovviamente, in questo è la posizione ufficiale di ISDE Italia molto chiara, io penso che il 5G sia un azzardo, non si tratta di essere favorevoli o contrari, si tratta di dire che noi non abbiamo le prove scientifiche che il 5G sia innocuo per la salute, mentre abbiamo le prove che quindi il principio di precauzione, visto che i campi elettromagnetici da radiofrequenza sono potenzialmente cancerogeni, come è stato stabilito dalla IARC di Lione, Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, aggiungerne altri così capillari e così potenti da richiedere innalzamento, come lei giustamente ha fatto notare, dei limiti di legge proprio riguardo i campi elettromagnetici, è certamente un azzardo. Quindi non bisogna, diciamo, al momento non c'è una relazione, ci sono delle ipotesi sul fatto che i campi elettromagnetici abbatterebbero le difese immune, abbasserebbero le difese immunitarie, eccetera, però non ci sono prove scientificamente inoppugnabili, prove provate. Quindi noi rispetto al 5G siamo contrari sulla implementazione immediata per quanto finora scientificamente dimostrato e dimostrabile. Per quanto riguarda poi il rapporto fra vaccinazione antinfluenzale, diciamo, o di vario genere e Covid-19, è uscito tutto il contrario di tutto, perché per esempio, come lei giustamente ha notato, nella zona di Bergamo c'era stata questa altissima, oltre il 50% delle vaccinazioni antinfluenzali, quindi si è pensato che ci potesse essere un nesso, cioè che in qualche modo, voglio dire, vaccinare contro l'influenza avesse in qualche modo indebolito il sistema immunitario, diciamo, dei vari soggetti, che invece, acquisendo queste altre infezioni virali, in qualche modo sarebbero stati più pronti a resistere alla SARS-CoV-2. In realtà, per esempio, appena qualche settimana fa, io sto seguendo la letteratura al riguardo, a maggio, agli inizi di maggio, quindi proprio il mese scorso, su Lancet, quindi su una rivista di altissimo diciamo spessore scientifico, è stato pubblicato uno studio fatto dall'Università di Hong Kong, mi pare, cito a memoria ma non mi sbaglio, che praticamente sostiene dagli studi fatti che invece, al contrario, l'influenza, non la vaccinazione, l'influenza potrebbe facilitare l'ingresso del coronavirus nei polmoni, perché secondo questo studio la patologia influenzale moltiplicherebbe i recettori cellulari che a cui la SARS-CoV-2 si aggrappa. Come vede, tutto il contrario di tutto. Alcuni dati sono abbastanza chiari, e non soltanto diciamo per Bergamo, eccetera, ma c'è un evidente rapporto fra l'inquinamento ambientale e le ricadute da SARS-CoV-2. Infatti, non casualmente, Wuhan in Cina, la pianura padana in Italia e New York, che negli Stati Uniti è stato il centro diciamo col maggiore livello di infettivo, sono posti con un altissimo tasso di inquinamento, e si è anche molto discusso quindi sulle modalità, perché ha detto, cioè qualcuno ipotizza che l'esposizione a un ambiente inquinato deprime, così come è, il sistema immunitario dell'individuo, e che quindi perché più gli anziani e meno i giovani o i bambini? Perché gli anziani, a parte portatori di più patologie, sono quelli che hanno avuto un'esposizione ambientale più prolungata, e c'è stato addirittura l'evidenza di particelle virali adese, quindi trasportate dalle polveri sottili. Quindi ora non si sa bene, ancora adesso, se questo riscontro possa essere collegato a una maggiore permanenza in aria, quindi una maggiore infettività del virus, oppure a una diciamo più facile inalazione. Però il fatto che la SARS-CoV-2 sia collegata a uno squilibrio ambientale e che negli ambiti ad alto tasso di inquinamento possa giocare un ruolo maggiormente negativo, penso che ci sia abbastanza diciamo consenso anche a livello scientifico. Quindi, per quanto riguarda la vaccinazione anti-influenzale, come le ho detto, non ci sono evidenze che orientino con ragionevole certezza in un verso o nell'altro. Fra l'altro, Bergamo, sappiamo bene che appunto Bergamo, così come la parte, cioè l'Emilia, cioè le parti più colpite, appunto, ripeto, sono nel cuore della zona più inquinata d'Italia, che è fra le zone più inquinate al mondo.
Sì. E per quello che riguarda, cioè, i medici devono fare il giuramento di Ippocrate, ma non sarebbe giusto che questo giuramento venisse fatto anche per tutti gli altri, in tutti i campi della tecnologia, ma direi anche dell'economia, ma anche della biologia o di tanti altri settori, in cui in realtà i principi etici non sono, cioè in nome del guadagno, lo vediamo, ne abbiamo parlato poco fa riguardo alla produzione del vaccino, si pensa alla speculazione, al guadagno, ma non dovrebbe essere introdotto il principio del giuramento di Ippocrate per tutto, anche per l'economia.
Guardi dottoressa, senza arrivarci a scomodare il giuramento di Ippocrate, che è già un po' più complesso ed è un po' più professionale, lei ha detto la parola chiave di questa situazione, il problema etico. Cioè, voglio dire, qui ci sono dei livelli di eticità. Ecco, noi stiamo, per questo io personalmente sono dispiaciuto di quello che sto vedendo in questa fase già meno acuta di pandemia, almeno nel nostro paese, perché francamente speravo e mi aspettavo che questa vicenda inducesse a una riflessione sul più complessiva, un po', se vogliamo usare un termine un po' forse apparentemente retorico, sul senso della vita, no? Che non può essere la rincorsa sempre e comunque, una distruttiva rincorsa ai soldi, all'arricchimento di pochi, sulle spalle, sulla pelle di molti. Il problema si allarga, cioè adesso il problema sanitario in generale, a parte anche, ed è verissimo anche per la Covid-19, quelli che stanno peggio e quelli che soffrono di più per l'inquinamento atmosferico, che fa morire ogni anno 7 milioni di persone in tutto il mondo, per la Covid-19 e così via, sono le fasce deboli della popolazione, i meno abbienti, quelli in Brasile, quelli delle favelas, a New York gli homeless e così via. Cioè, voglio dire, il problema etico, la salute dovrebbe essere, il diritto alla salute dovrebbe essere un diritto universale che gli stati dovrebbero imporre a tutti. Cioè, va benissimo la ricerca del profitto, va benissimo l'iniziativa privata, eccetera. Però tutte queste cose si debbono coniugare con un ruolo sociale, non con un ruolo antitetico agli interessi delle popolazioni. Per cui non può essere consentito a nessuno di speculare, perché di questo si tratta, come per esempio per le centrali a biomassa e per tante altre cose, cose inutili che inquinano e quindi in quanto inquinano ammazzano persone, per consentire a un pugno di altre persone di arricchirsi oltre livelli con capitali che non saranno mai in grado di spendersi in tutta la loro vita, in quella dei loro figli e dei loro nipoti. È una follia, è un mondo cioè, in questi termini, in cui l'etica dovrebbe essere riscoperta ancora prima che l'aspetto professionale sanitario, da parte di tutti. L'etica non è una cosa che dovrebbe appartenere ai medici, dovrebbe appartenere a ciascuno di noi.
La ringrazio, con queste belle parole, questi principi chiudiamo, devo purtroppo chiudere, e la ringrazio comunque per il vostro lavoro, la vostra opera, e segnalerò anche il vostro sito ai nostri ascoltatori, e spero di risentirci e magari incontrarci anche di persona in una delle prossime iniziative che terrà la vostra associazione.
Ne sarei felicissimo, grazie a voi dell'opportunità che mi avete, ci avete dato di farci conoscere di questa chiacchierata. Grazie mille a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie.
Salute. Perso salute.
Un sacco di cose. Arrivederci, belle, grazie.
Che non torneranno più.
E ringrazio ancora Ferdinando Laghi, presidente dell'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente, la ISDE. E Radio Onda Italiana, Libera la Radio di oggi si chiude qui. I temi di oggi erano ambiente e salute. Ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti di questa associazione molto attiva nel campo della difesa dell'ambiente e della salute. E vi passo anche il sito web dell'associazione. E il sito dell'associazione è www.isde.it. Vi invito a guardare questo sito, a seguire le iniziative. Tra l'altro c'è un webinar che si è tenuto di recente proprio sul tema del 5G. Che cosa sappiamo del 5G, che potete trovare sul sito dell'associazione, che vi invito ad ascoltare attentamente perché contiene molte informazioni e pareri e interventi di esperti di varie discipline proprio su questo tema. Grazie ancora dell'attenzione, questa era Libera la Radio da Amsterdam con Silvia Terribili, ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Onda Italiana.
Senza bussate, tra le ciglia di un...
State ascoltando Libera la Radio.
Terzi a tormentare, e allora giù.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì.
Quando io portavo le minigonne mi dicevano: ma guarda che scandalo come vanno in giro le ragazze oggi. Quando portavo le maxigonne mi dicevano: questi sono pazzi, questi ragazzi si mascherano la mattina e la sera. E quindi o precedevo la moda oppure non me la filavo per niente, quindi facevo di testa mia. Come noi non li hanno più fatti, devo dire. Siamo stati una generazione bella. Abbiamo vissuto un'epoca stupenda, irripetibile. Abbiamo visto i Beatles, siamo stati i protagonisti dei più grossi movimenti. E era veramente un'altra vita.
Allora,
avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. We'll be right back.